Quest'oggi, in questo secondo momento di questa giornata, vediamo di completare in parte questa chiamata e questa vocazione del discepolo, che anche come esperienza, con le specificazioni del caso, perché certamente la vocazione laicale nel matrimonio ha delle specificazioni sue diverse da chi è consacrato, però rimane vero che nel battesimo tutti siamo chiamati alla santità, l'ultimo, ok, e per cui nessuno deve dire quel ama noi, no? Come qualcuno qualche volta mi dice, ah, ma no, non siamo sacerdoti, non siamo, ma quel Vangelo non è stato scritto per i preti, per le suore, e per cui è un'esperienza quella della vita del discepolo, e quella della Chiesa è un'esperienza di vita nello Spirito, sempre, sempre. E dopo aver meditato sul desiderio di Gesù, sul io voglio, io desidero, chiamò a sé quelli che lui voleva, adesso meditiamo su ciò che è la caratteristica che identifica il discepolo. Il versetto 14 di Marco 3, questa volta, e il versetto 14 dice perché stessero con lui. Gesù chiama quindi con una finalità che è stare con lui. Quando sentiamo questo, noi comprendiamo che Gesù non ha voluto i discepoli perché facessero qualcosa di bene, perché di buono, ma perché fossero con lui. Questo significa che per il discepolo è più determinante l'essere con Gesù che il fare per Gesù. E quando dico che è più determinante, intendo dire non, come dicevamo stamattina, che è una questione del più e del meno, ma che l'essere con Gesù è ciò che determina poi il fare. In questo senso l'essere con Gesù è determinante. In questo senso l'essere con Gesù è il principio, è l'incipit, è la condizio sine qua non. E guardate che siccome l'essere con Gesù è un'esperienza nello spirito, quindi anche il fare, l'agire, nasce nell'esperienza dello spirito, e queste due cose non vanno separate. Non sono due piani, mi spiego? Però lo espliciteremo magari più avanti. Perciò il discepolo è un uomo, una donna di Dio che sa bene che tutta la sua vita dipende dal suo stare con il Signore. Mentre meditiamo su questo, subito alla mente, non so, a me è venuto subito alla mente quelle parole di Gesù contenute in quel capitolo, anche qui sempre la colonna sonora meraviglioso, del capitolo 15 di Giovanni. Quante volte, e in particolare nel versetto dall'1 all'11, ricorre il verbo rimanere. Quante volte andate a poi, quando lo meditate, le contate. Proviamo a soffermarci. per rimanere in una cosa, per rimanere in una realtà, bisogna esserci dentro, bisogna entrarci. Tu non puoi rimanere in una cosa se non ci sei entrato prima, perché rimanere suppone l'esserci. E poiché Gesù parla di rimanere in Lui, come il tralcio nella vite, è solo e soltanto chi rimane in Lui che porta frutto. Qualche volta, io credo che qualche volta anche la nostra vita dice, o almeno dovrebbe farci un po' riflettere e pensare, quando io penso a volte alla vita di una comunità parrocchiale e alla poca efficacia della sua presenza, ecco, mi viene proprio da pensare, a dire che forse la radice di questa sterilità sta proprio nel fatto che non è ancora entrata dentro. Dentro dove? Dentro in Gesù. E allora la domanda è: come si entra in Lui? Visto che Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, Gesù parla rimanere in me, possiamo trovare un aiuto un po' anche pensando a quella che è la dinamica di un amore autentico, di un amore anche umano. Quando si ama una persona, si desidera vederla, incontrarla, starle vicino, ma più cresce questo affetto e più non basta semplicemente vederla, incontrarla, perché la relazione, quanto più è mossa da un amore vero, ti porta sempre di più a entrare e a lasciare entrare l'altro in te. E questo vale anche con Gesù, al punto tale che, non sono a dirlo, è sia Giovanni che Paolo, nel senso San Giovanni e San Paolo, perché entrambi usano la specificazione dell'in Cristo, come i tralci nella vite. Se uno è in, Paolo dice, in Cristo, allora sì. E infatti Paolo cosa mette davanti? Un bel se. E quel se posto lì davanti dice tutto, perché se uno è in Cristo, allora possiamo parlare, ma se uno non è in Cristo, allora lasciamo perdere, perché parliamo di altro. E guardate che nella Chiesa è così, o meglio, nella Chiesa dovrebbe essere così, perché questa è l'identità del discepolo, perché l'essere in Gesù, in Cristo, è la sua forma esistenziale, non ce n'è un'altra. Faccio tre esempi, non sto a indicarli perché c'è l'annunciazione, è il momento in cui Dio entra in Maria e Maria da quel giorno vive in Dio, in Cristo. Zaccheo, un altro che ha permesso a Gesù di entrargli dentro, e a quel punto lì la sua vita comincia in modo nuovo, perché se uno è in Cristo diventa una creatura nuova. Questo entrare ha in sé un altro verbo, comprende in sé un altro verbo, del quale poi parleremo, lo accenno soltanto, che uno riesce a entrare in nel momento in cui è uscito da. Se io non esco da una cosa, non posso entrare in un'altra. E naturalmente quando dico uscire da, vuol dire uscire da sé per entrare in Cristo. Questa è la condizione essenziale ed esistenziale, è il processo che permette la vita e la risposta alla chiamata. Perché la chiamata è questa cosa. Un'uscita da te, da sé, per entrare in una vita che è la vita in Cristo. Ma su questo tema dell'uscita lo vedremo un po' più avanti. Vorrei soffermarmi ancora su un altro elemento che caratterizza la chiamata del discepolo, ed è questa. Marco 3,14 si completa dicendo che ne costituì 12 perché stessero con lui. Letteralmente è ne fece 12. Ed è interessante questo aspetto perché mi sembra che voglia far emergere e comprendere che ciò che ci rende discepoli o che esplicita che sei discepolo è il fatto che tu sei stato fatto da un altro. Il discepolo non diventa tale perché si è impegnato, perché si è dato da fare a diventarlo, ma è piuttosto uno che si è lasciato fare discepolo da un altro. Discepoli si diventa, e si diventa per opera di un altro, per l'azione di un altro, lasciandoci fare da un altro, che è Gesù, che è lo Spirito. Per cui tu diventi discepolo nella misura in cui rimani in Gesù e nello Spirito Lui ti fa discepolo. Il discepolo è piuttosto uno che ascolta invece di uno che parla, uno che accoglie, che riceve la vita, piuttosto che uno che la fa lui. Mi spiego? E così è la Chiesa, così è una comunità, così è una comunità religiosa, così è un istituto. Io personalmente devo dire che è la mia esperienza, per cui vale come il due di picche a Briscola. Però mi permetto di dire che leggendo anche un po' ho trovato che questo è suffragato da grandi maestri. Io credo che nella Chiesa io tendenzialmente dubito sempre nella Chiesa di chi ha sempre in tasca la soluzione, la risposta, di chi ha sempre pronto tutto, che sa fare, che in politica vada così, ci può anche stare, ma credo che nella Chiesa no. Ci sono due logiche che tra di loro cozzano, e questo guardate che è successo là in quel giardino di cui poi, guarda caso, Geremia, parlando a nome di Dio, l'ha ricordato oggi, nel giardino là, perché nella Chiesa è lo Spirito a fare, è lo Spirito che parla, è lo Spirito che agisce. E stamattina Geremia diceva che invece il nemico e la tentazione è quella di chi invece, ti dico io com'è che si fa, ascolta me, ti dico io come vanno le cose. Il discepolo è colui che accoglie la vita, che la riceve, che è plasmato, che la vita gli viene data. Non voglio essere malinterpretato, che vuol dire che tu stai lì seduto. È chiaro, che non intendo dire che stai lì a girare i pollici, ma che tu sai che c'è un altro che lavora su di te, che lavora, che parla e che costruisce. E tu costruisci la tua vita nella misura in cui tu sei in ascolto, in accoglienza, in una apertura di questo altro, del Signore, dello Spirito, e ti lasci. Uno è discepolo perché è abitato da un altro, perché è ciò che ti abita a generare la tua vita. Guardate che quello che viene fuori da noi viene fuori quello che hai dentro, quello che ti abita dentro genera poi la vita, e per cui verrà fuori la vita generata da ciò che ti abita dentro. Se ti abita dentro lo Spirito, verrà fuori la vita dello Spirito, secondo lo Spirito. Se ti abita dentro altro, verrà fuori altro. E perciò è ciò che ti abita dentro che genera il tuo vivere, il tuo agire, il tuo parlare, il tuo modo di essere. Perciò questo significa che stare con Gesù non vuol dire stare davanti a Gesù. Perché fino a quando io sto davanti a Gesù, Lui è lì e io sono qui. È chiaro? Lui rimane esterno a me e io rimango esterno a Lui. Ma sì, invece il discepolo sta con Gesù nel senso dell'essere in Gesù e dell'essere di Gesù in Lui, per cui è una sorta di coabitazione quella del discepolo nel suo Signore e quella del Signore nel discepolo. Voglio che quelli che mi hai dato siano dove sono io. Però questo avviene nella misura in cui uno si lascia fare. E guardate che sono tanti i modi attraverso i quali il Signore ci fa e agisce, Solo che guardate che noi, attenti bene e specifico questa cosa, perché per noi è semplice dire io mi lascio fare dal Signore quando prendo in mano la parola e medito la parola. Diciamo che la cosa in sé teoricamente funziona, poi è tutto da vedere, Adesso io la parola ve l'ho data, poi se questa parola vi lascerete fare, questo, dicevamo ieri, dipende. Ci sono quelli che, e ci sono quelli che, lì a un certo punto entri in gioco tu. Ti puoi lasciar fare e ti puoi non lasciar fare. Puoi anche prendere in mano la parola e credere, ma senza permettere che lei ti cambi, ti stravolga. Tu puoi stare davanti al Signore e non lasciarti fare da Lui. Perché? Perché comunque la vita, la tua vita ce l'hai in mano tu e continui a farla tu e la gestisci tu. Perché? Perché non sei ancora entrata in quella conversione del discepolo che invece è uno che la vita la riceve e non se la dà lui. Non, la mia vita non la autogenero io, ma sono generato da un altro. Così io sono fatto dal Signore attraverso le persone che incontro e mi devo lasciar fare anche da loro, perché anche attraverso di loro, degli incontri con le persone che io mi lascio fare, anche la vita, le esperienze della vita mi devo lasciar fare. Mi spiego? Faccio un esempio, perché io posso essere anche bravissima, almeno credo, di mettermi lì tutti i giorni, leggo le letture del giorno dopo, sto là in chiesa, faccio anche l'adorazione, però se sono una alla quale non gli si può dire niente, ciao, speriamo che ti svegli, perché altrimenti sei come quello che è sulla bicicletta, che è 50 anni che pedala, che è sfinito, poi scende e si accorge dopo 50 anni che è dove è al punto in cui era salito. Non è successo niente nella tua vita. E guarda che il Signore presto o tardi lo sgambetto te lo farà. E ringrazia e chiede al Signore che te lo faccia il più presto possibile, perché tu apra gli occhi e ti renda conto che non ti stai lasciando fare da niente, da nessuno. E se non ti lasci fare da una sorella che vedi, pensi forse di lasciarti fare dallo spirito che non vedi? Se non ti capita mai di chiederti nella vita che cosa, Signore, mi stai dicendo per il fatto che mi è successo questo incidente, questo intoppo, e invece vai avanti a dire ama quella lì, ama quello là, guarda se si può, ama adesso... E non venga a chiedermi scusa e non venga a cercarmi, perché, e magari diversamente da quello che fa il Signore, io tolgo lo sguardo prima della parola e non lo ridò. Lasciarsi fare vuol dire: che cosa mi stai dicendo, Signore, attraverso questa incomprensione? Che cosa stai dicendo a me, al mio cammino? Capite? Capite che cos'è? Che è una rivoluzione? Questo è cammino spirituale. Mi spiego? Se tu non hai interiorizzato questo processo, tu puoi andare avanti e passare anche 10 ore con in mano la parola. Non succede niente. Niente succede. Perché la tua vita è esterna a quella parola lì. Sono due corpi estranei, esterni uno all'altro. Non comunicano. Perché per poter comunicare tu devi, mi sono spiegato? Ecco perché allora credo che dobbiamo chiedere la grazia del dire donami Signore la grazia di poter entrare in te e lasciarti entrare e lasciarmi fare da te e lasciarmi fare anche dagli altri. E lasciarmi fare anche dalla vita, e lasciarmi fare anche dalle persone che incontro, con cui ho a che fare dalla vita, lasciarmi fare dalle situazioni, dagli avvenimenti, anche dalle sofferenze, anche dalle tribolazioni, anche dalle difficoltà. Signore, è il tuo amore che si manifesta anche attraverso questo. Io questo lo dico davvero sinceramente, io credo di non aver fatto un passo in avanti, uno, mezzo, per quello che ho fatto io. Se ho fatto qualche passo in avanti nel cammino della vita, è stato solo e soltanto quando mi sono lasciato fare dal Signore, dallo Spirito, dalla grazia, attraverso la parola, l'Eucaristia, la fraternità, le persone, le situazioni, anche le relazioni più difficili, più difficoltose, chiedendomi sempre, domandandomi sempre, Signore, che cosa mi stai dicendo? Signore, a che cosa mi chiami? A quale uscita? A quale conversione? Questo è lasciarsi fare. Questo è permettere al Signore di entrarti dentro e tu di rimanere in Lui, cioè nel suo fare, e nel lasciarlo dentro di te perché agisca. C'è la famosa parabola sul regno di Gesù, dice che il regno di Dio è come un uomo che pianta un seme, poi che dorma o che vegli. Questo è per dire che il regno di Dio non lo faccio io, ma il regno di Dio è qualcosa che viene a me. Anche la mia vita non è qualcosa che produco io, che metto in essere io, ma è qualcosa invece che viene a me, perché è dono, perché è grazia, perché è opera dello Spirito, perché è opera di un altro con la A maiuscola, di un altro con la A minuscola, di altri con la E maiuscola perché sono in tre in uno, e di altri perché sono quelli che il Signore mette un po' anche sul mio cammino. Però certamente bisogna entrare dentro e rimanere in Gesù. Attenzione, perché il rischio è di continuare a rimanere invece esterni uno all'altro, e quando si rimane esterni si rischia di diventare estranei, cioè di non comunicare, di non c'è quell'interazione che c'è, perché se il seme rimane nel sacchetto e non entra nella terra, non produce niente. Io credo che in questo, nella Chiesa, c'è davvero un po' molto. Credo che, non lo so, perché questa è una domanda a quanti milioni di euro, dico che cosa lo Spirito del Signore sta facendo oggi nella Chiesa. Io mi domando e mi chiedo spesso, dico, Signore, ma tutti questi segni che noi diciamo, io li chiamo segni, e qualcuno, non ci sono più le vocazioni, in chiesa non c'è quasi più nessuno, siamo tutti vecchi, e continuiamo a chiudere le case, e continuiamo a chiudere le parrocchie, e qui, e su. Ecco, io direi piuttosto, dico, Signore, questi segni ci parlano, cosa ci dicono? Io credo, per esempio, che una delle cose che ci dicono, almeno questo è un po' una percezione, è che secondo me noi abbiamo preso il binario, dico, intendo dire, del mondo inteso secondo le categorie, strutture, criteri, apparati gerarchici, ruoli, potere, potenza, efficacia, grandezza. Poi io vedo la guardo, perché alla fine il mio fratellino di Nazareth, Charles de Foucault, alla fine mi ha insegnato a guardare la vita di quell'uomo di Nazareth. E ho visto che è andata su altri criteri, su altri binari. Cioè, io ricordo ancora i titoli dell'Avvenire e gli interventi di allora della Conferenza Episcopale, in questo caso italiana, perché la giornata mondiale era stata a Roma, 2 milioni di giovani a Tor Vergata, col Papa, toni trionfalistici, a dire che abbiamo vinto, siamo in tanti. Ma questo lo fanno quelli che fanno i comizi, che magari anche adesso finissero di farli e magari governassero, che ancora riempiono le piazze, e noi a dire abbiamo riempito Tor Vergata. Regno di Dio, con la vita secondo lo Spirito, non c'entrano niente. Il regno di Dio è come un piccolo seme. Siamo da un'altra parte. È lì che dico, vedete cosa vuol dire che il nostro fare e non lasciarci fare, uno, e magari domandarci, perché sapete qual è il problema, che un pochino adesso dico questo, per io ogni tanto sento, perché comunque alla fine è un problema italiano e che è diventato italiano, che francese lo era 40 anni fa, visto che siamo qui vicini, e adesso è le unità pastorali, per... Ma il problema, sapete qual è? È che se noi dovessimo, ed è per questo che io dico, il Signore, vedi che non ci risponde, è perché il Signore, se noi dovessimo, facciamo un esempio, nel 2019, che in tutte le diocesi d'Italia entrano 50 seminaristi per ogni diocesi e in ogni istituto ne entrano 30, state pur certi che noi ricominciamo a fare tutto quello che abbiamo fatto fino a prima. Rifacciamo tutto uguale e attraverso i segni del Signore noi niente. Andiamo avanti a fare noi. Mi sono spiegato cosa voglio dire? Ricominceremmo a fare, a costruire scuole, a costruire chiese, a costruire strutture, perché devono venire da noi, perché devono essere qui tutti da noi. Mi spiego? Poi, se vengono da noi e non hanno incontrato Gesù e la buona notizia, non importa, ma l'importante è che eravamo 2 milioni. Il problema invece è che incontrino Gesù, che incontrino la buona notizia. E Gesù, guardate, che per una donna al pozzo, alle 2 del pomeriggio, in un clima che ti raccomando, è stato là ore e ore a perdere il tempo per una, Adesso non voglio, però questo è per dire, riportiamolo, questo è macro. Adesso torniamo sul tuo, però questo sì. Quando noi vediamo alcune figure, io sono molto contento di questa cosa, che c'è questa apertura verso la beatificazione di La Pira. Questo è un uomo che si è lasciato fare dal Signore. E quando il Signore trova un po' di creta che si lascia fare, tira fuori i capolavori. Invece il Signore deve sempre guardarsi dai faraoni. Il problema è che anche nella Chiesa è piena di faraoni. Faraonesse. Ci sono i faraoni, ma a Natale si mangia la faraona, no? Quindi ci sono. Sì. E guardate che il faraone, è per chiudere il cerchio, il Signore non voleva salvare solo Israele, ma attraverso Israele il Signore aveva parlato anche al faraone e gli aveva dato un sacco di segni, non per castigarlo, ma per convertirlo, ma non si è lasciato fare. E così è morto lui e il suo esercito nel Mar Rosso. Ma il Signore voleva salvare e convertire anche lui. Bene.